E questa mattina c'era un pensiero forte che rimbombava nella mia mente e brevemente voglio condividerlo. Parte dal positivo e arriva però un'esortazione molto forte che poi troviamo in Apocalisse. Noi sappiamo che Dio è amore. Questa è una rivelazione grande e sappiamo persino che l'amore perfetto con cui Dio ci ama, lo abbiamo sottolineato tante volte, è capace di cacciare via la paura, ma tutto questo ha a che fare con un meccanismo che non deve essere semplicemente passivo, e la Scrittura infatti dice che noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo. Cioè, quando diventiamo consapevoli di questo amore, consapevoli di questa potenza e costanza dell'amore di Dio, è una cosa naturale quella di innamorarsi. Però tante volte potrebbe succedere che per quanto siamo inseriti in un clima dove questo amore forte, potente, comincia a lavorare, a guarirci dalla paura, in qualche modo noi non rispondiamo a questo amore di Dio. Cioè, lo crediamo, abbiamo visto l'amore di Dio, vi abbiamo creduto, ma in qualche modo questo amore vuole generare in noi non soltanto liberazione dalla paura. Ecco, è quello che tante volte io sottolineo, la paura viene cacciata dalla scoperta dell'amore perfetto di Dio, cioè dal fatto di scoprire un Dio che ti ama così come sei, però il desiderio di Dio va oltre, lui non vuole liberarti semplicemente dalla paura, ma vuole farti sviluppare un amore vero, forte per lui e per il tuo prossimo, per i tuoi fratelli. Quindi non è già l'arrivo, quello di essere liberati dalla paura, quella è una partenza, perché presi dalla paura, presi dall'ansia, presi dalle preoccupazioni, tutta la nostra vita tante volte gira intorno alle nostre difese. Ma quando cominciamo a conoscere l'amore di Dio e cominciamo a superare la paura, questo è un primo grado di guarigione profonda, ma Dio si aspetta che liberati dalla paura lo possiamo servire, ma soprattutto possiamo sviluppare questa potenza di amore grande per lui e per i nostri fratelli e per il nostro prossimo. Ecco perché, in qualche modo, c'è un'esortazione forte. Vado al versetto che avevo in mente, che si trova in Apocalisse, capitolo 2, verso 4, lo ricorderete alcuni di voi, e dice: "Ho questo contro di te." Oh, Dio ha qualcosa contro di me. Ma come? Abbiamo detto che fino ad ora lui mi ama, lui veramente fa il tifo per me, lui ha fede in me più di quanto io ho fede in lui. Tutte realtà vere, però ha qualcosa contro di noi, nel senso qualche cosa non gli piace, qualche cosa lo turba. E che cos'è? Che tu hai lasciato il tuo primo amore. Qua, quando diciamo la parola primo amore, la nostra mente va alle prime cotte, ai primi innamoramenti, alle prime delusioni. Tanti pensieri cominciano a nascere quando si parla di primo amore. Ma è importante questa mattina un attimo che comprendiamo cosa significa primo amore. E comprendiamo soprattutto che il primo amore con Dio non è un amore che delude, mentre il primo amore che abbiamo avuto forse nella nostra vita è stata la prima delusione, la prima ferita, il primo trauma. L'amore con Dio è qualcosa che non può deludere. Ecco perché questa mattina siamo incoraggiati, ma siamo anche rimproverati del fatto che, nonostante Dio ci ami così tanto, abbiamo detto, nonostante il suo amore perfetto ha cominciato a cacciare la paura, nonostante state vivendo in un clima di grazia dove realmente nessuno vi sta condannando, nessuno vi dice cattivo, monello, nessuno vi giudica, nonostante viviamo in un clima di grazia, di amore, di misericordia, tutto questo non deve in qualche modo fare raffreddare l'amore. Ma nel progetto di Dio è che questo clima sia il clima ideale per poi crescere nell'amore per poi cominciare a rispondere a quell'amore profondo con cui Dio ci ama, che ha sparso nei nostri cuori con lo Spirito Santo, cominciare a fare venire questo amore forte, forte, primo amore, questo primo amore per Dio. L'amore credo che ci riporta forse all'inizio della conversione. Ma perché ci riporta all'inizio della conversione? E perché all'inizio della conversione questo amore era così forte? Sapete perché? Perché la nostra mente, in qualche modo, in quel periodo era completamente passata in secondo piano. In quel momento la consapevolezza dell'amore di Dio era così forte e c'era un amore grande con cui ci impegnavamo in tutte le attività cristiane. Io mi ricordo, devo fare un salto di 35 più anni fa, ma qualche cosa di forte, qualcosa che ti prende, qualcosa che ti fa spendere tutto. E poi cosa è successo? Cosa è successo? È successa una cosa naturale, che è quella che la nostra mente ha nuovamente preso una rilevanza nella nostra vita, e ci siamo accorti poi che tante cose non erano cambiate nella nostra mente. È stata una grande delusione, ma non delusione dell'amore di Dio, delusione di trovarsi ancora con amarezze, con risentimenti, con tante cose. Ed è iniziato un processo di rinnovamento, di guarigione. Però ecco, nel mentre che questo è andato avanti, forse ci siamo dimenticati, o forse non abbiamo più ricordato quello che era il primo amore, cioè quello che riuscivamo a fare per il primo amore, cioè le cose più pazzesche. Quando sei innamorato e in un amore che credi, fai delle cose incredibili. Io vi invito a ricordare quelle pazzie che facevate da ragazzi, forse da adolescenti, solo per vedere un momento la persona che amavate. Quale impegno, quale... Non c'era bisogno di sforzarsi, non c'era bisogno di scriverselo, non c'era bisogno di ricordarselo, perché questa potenza del primo amore, dell'amore forte, era una motivazione così grande da farvi utilizzare un sacco di risorse, di energie, da farvi diventare poeti, comporre canti, suonare, cantare. Non so chi di voi ha scritto dei sonetti per la propria amata, per il proprio amato, ma questa potenza dell'amore sicuramente era qualcosa di forte, qualcosa di invincibile. E chi poteva fermare? C'erano genitori che potevano impedire, se non chiudendovi forse a doppia mandata nelle case o nelle stanze? C'era qualcuno che poteva impedire di vedere la persona amata, di pensare alla persona amata, di bramare la persona amata? Nessuno. Il primo amore è così, ma è lo stesso con Dio. Anzi, io direi molto di più, perché l'amore con Dio è un amore che sarà eterno, l'amore umano è solo per un tempo, ma l'amore con Dio è di più. Ecco perché questa mattina Dio è turbato nel momento in cui ci dice: ho questo contro di te, ho questo, che tu hai dimenticato il tuo primo amore. Cioè, come a dire, non riesci più a comprendere cosa significa amare così intensamente da dare tutto se stessi, da dare tutto per l'altro, e in questo caso per il nostro Signore. E io credo che la Chiesa del Risveglio è una Chiesa che ritorna al primo amore, è una Chiesa che ritorna a fare le cose di Dio per amore, non per solamente elenchi, per organizzazione. Sì, sono importanti, però poi succede sempre che ci sono le scuse, ci sono le difficoltà, ci sono tante cose che impediscono, quindi neanche tante volte l'organizzazione riesce a organizzare, soprattutto in una chiesa dove non c'è un regime militaristico. Ma il primo amore sì, perché il primo amore fa ogni cosa, vuole essere in prima linea, vuole essere là, vuole dare se stesso, vuole spendere ed essere speso per colui che ama. E quando chiaramente parliamo dell'amore per Dio. Questo non soltanto significa essere spesi e spendere in un rapporto di comunione, nella lode, nell'adorazione, nel dire parole belle. Ecco, tante volte scadiamo in quella cosa in cui spesso anche i matrimoni scadono. Dici, ma perché c'è bisogno di dirti parole belle? Io ti ho sposato. Questo già è una cosa sufficiente. È come se con Dio potessimo fare lo stesso discorso. Signore, io ti ho sposato, tu sei mio padre. Quindi che bisogno è di lodarti, di tutte queste smancerie, queste cose, queste parole incredibili? Ma a che serve? Serve! Serve, altro che non serve, perché mentre lo facciamo, mentre lo diamo, mentre abbiamo comunione, questo amore si infervora e diventa primo amore. Non ti mancavano le parole per il primo amore, non ti mancavano i pensieri e non ti mancheranno se lo riscopri nel tuo rapporto con Dio, ma quindi non soltanto in una comunione, ma anche nel sacrificio, in tutto quello che puoi fare per l'altro quando ami. Quindi questo zelo, questo impegno, questo volere essere sempre presente lì dove si può fare qualcosa per Dio e attraverso Dio. Quindi non soltanto nella relazione personale, ma come sentivamo nel servizio al corpo, nel vivere questa benedizione della famiglia, portare i pesi gli uni degli altri, eccetera. Tutto questo ha una forte componente di amore nel momento in cui lo viviamo come primo amore e ci può trascinare e può fare la differenza nella mia vita, nella tua vita. Ecco perché questa mattina Dio sta dicendo a ognuno di noi: vorrei che potessi in qualche modo ricordare cosa significa amare intensamente qualcuno. Cosa significa amare intensamente qualcosa? Ecco, probabilmente forse per le cose lo capiamo di più, ed è brutto dire questo, tante volte ci attacchiamo e facciamo diventare delle cose intorno a noi il nostro idolo, che sia lo sport, che sia il mangiare, e quindi i nostri pensieri sono da una partita all'altra. Ecco, viviamo tutto il grigiore pensando che finalmente poi la settimana, alla fine settimana ci sarà la nostra squadra che vince. O viviamo in attesa semplicemente di vedere chissà che cosa che si ripete, di una buona cena, di un buon pasto, di qualche cosa che ci attrae, di quella macchina nuova che ci dobbiamo comprare, di tante cose belle, della casa che dobbiamo arredare meglio, dei comfort migliori che dobbiamo fare. Viviamo sempre proiettati in qualcosa che rischia di prendere il posto del primo e vero e unico amore. E questo è normale, tutto ci attrae, tutto ci cattura, ma tutto poi ci delude. E guardate un po', l'unico vero amore da cui non possiamo essere delusi è quello in cui investiamo di meno affettivamente, è quello in cui veramente non ci impegniamo. Ma capite che questa è proprio un'azione diabolica, perché sarebbe la cosa più logica spendere la nostra vita per Cristo. E se non lo facciamo è perché qualcuno opera per depistarci, per portarci in altre situazioni, per portarci dietro altri primi, ultimi amori, primi ed ultimi. Questa mattina, andando verso la conclusione, non è un lungo messaggio, ma vuole semplicemente stimolare dentro di te la comprensione che con l'amore con cui Dio ti ha amato, Dio vuole che tu ami. Non lo avesse sparso dentro di te, diresti: Signore, ma come faccio ad amarti? Non esiste un amore vero, puro, un amore che dà tutto. E Dio invece ti dice: no, mi dispiace, esiste un amore che dà tutto, un amore che è puro. L'amore che io ho avuto, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il meglio. E tu puoi amare tanto Dio da poter dare il meglio di te per Lui, per il suo progetto, per la sua missione. Dio non ha bisogno dei tuoi soldi, non ha bisogno delle tue energie, delle tue risorse, ma il suo cuore brama il bene degli altri. Ecco perché quando dai i tuoi soldi, le tue decime, le tue offerte, quando dai è perché il cuore di Dio ha compassione e vuole raggiungere altri e vuole evangelizzare e vuole testimoniare, dicevamo domenica scorsa, ma vuole anche preoccuparsi, prendersi cura. Lui è il padre degli orfani e lui chiaramente opera attraverso il suo corpo, e se il suo corpo non sente questo amore, non sente di amare tanto, non potrà dare niente, non darà tanto, anziché tanto, non darà niente. Noi potremmo dire: noi amiamo così poco le persone intorno a noi che non diamo niente per poter raggiungere i loro bisogni. Ma l'amore che Dio ha sparso nei nostri cuori questa mattina vuole riportarci a uno standard diverso. Se leggete subito il verso successivo, dice: dunque ravvediti. Ecco perché potremmo dire: Signore, e allora che dobbiamo fare? Che come possiamo fare? Ravvediti, riguarda questa situazione da un'ottica diversa, non dall'ottica del tuo egoismo, non dall'ottica delle tue bisogni, dei tuoi diritti, ma guardala dall'ottica dell'amore di Dio, e così ritornerai a fare le opere di prima, ritornerai a dare tutto te stesso, a comprendere che non devi risparmiare quando si tratta di investire per Dio. Potresti risparmiare su tante altre cose. Questa mattina ci sono persone che economizzano su tutto, ma Dio ci raccomanda: non economizzate. Quanto riguarda il mio amore, spendetevi, ritornate a un amore forte che desidera il bene degli altri, che desidera alleggerire gli altri, che desidera che gli altri siano salvati, che desidera che gli altri siano guariti, che desidera fortemente, non un'esperienza mistica dove stiamo a lodare, però ognuno rimane per i fatti suoi, ma mentre lodiamo scopriamo l'amore, il cuore di Dio, e scopriamo che se Lui ci ha amato in un modo è perché ci chiede di amare nello stesso modo Lui e gli altri, e il corpo di Cristo è il nostro prossimo. Ci alziamo in piedi mentre ci prepariamo alla cena del Signore e riflettiamo ancora qualche momento su questa verità grande, e se possiamo in qualche modo renderci conto che questo primo amore si è un po' raffreddato. La scrittura dice che per il moltiplicarsi della cattiveria, della negatività, l'amore di molti si raffredderà. E se il tuo amore per Dio si è preso il raffreddore, curiamolo questa mattina, curiamolo, perché l'amore, l'energia potente con cui ti puoi muovere, non è l'emozione, non è la musica, non è il canto, cose bellissime, ma se in tutte queste non puoi scoprire la potenza dell'amore, a un certo punto ti spegnerai, ti fermerai e ti trascinerai, e magari poi il diavolo dirà: aspetta, questo di qua è senza energia, non ha carburante, non ha più benzina di amore da mettere nella sua macchina, aspetta che glielo do io un qualcosa per cui vivere, e ti attaccherà e ti cercherà di portare nei vecchi amori, nelle vecchie cose che non sanno di niente e che non portano che a distruzione. Ma se tu puoi vivere questo primo amore, e allora il diavolo non potrà coinvolgerti nei suoi progetti, non potrà pungerti, non potrà farti entrare nelle sue trappole, perché l'amore vince il male, perché l'amore vince ogni cosa. L'amore vince ogni cosa. Ecco perché Dio è turbato quando noi ci dimentichiamo il primo amore. Ecco perché Dio ce l'ha con noi, se così possiamo dirlo in maniera un po' umana, ma perché sa che senza questo primo amore il danno non lo faremo a lui, ma lo faremo a noi. Senza vivere questo slancio di amore non saremo sensibili ai bisogni degli altri, non saremo sensibili ai bisogni dei fratelli, saremo solo a giudicare, a condannare, non saremo sensibili allo spirito della profezia che vuole indicarci le opere da fare, non saremo sensibili alla voce di Dio, perché nell'amore c'è tutto quello che serve. L'amore, dicevamo qualche culto fa, copre moltitudine di peccati. L'amore non fa male alcuno al nostro prossimo. E credo che questo sia il desiderio di Dio, che tu non faccia male alcuno al tuo prossimo. Prossimo moglie, prossimo marito, ma prossimo anche un po' più lontano, ma che lo possa amare, amare con il primo amore. Se no non lo amerai, se no basterà che l'altro un attimo c'ha una faccia diversa e dirai: no, non lo posso amare. Se amate quelli che vi amano, che fate di straordinario? Disse una volta Gesù. Niente, anche gli altri amano quelli che li amano. Oggi neanche si riesce ad amare chi ci ama, ma amate i vostri nemici e avete bisogno del primo amore. Lo Spirito Santo sta dicendo fortemente a ognuno di voi: voglio che tu comprenda l'importanza di amare con il primo amore, non di amare solo, ma di amare con questo amore forte, trascinante, che dà tutto, che si sacrifica, che si dona, che non bada a spese, che non risparmia, ma dà ogni cosa come Lui ha dato ogni cosa. Se tu puoi vivere questo amore per Dio, tutte le altre cose passeranno in secondo piano e vivrai il senso di una vita intensa. Vivrai una vita così intensa che altro che annoiarti, altro che avere bisogno di tanti diversivi, come tante volte, essendo vuoti, aridi, cerchiamo a destra e a sinistra un po' di animazione. Non ti preoccupare, se ritorni al primo amore ci sarà una forte animazione nella tua vita. Cioè sarà un'animazione, un animatore, lo Spirito Santo animerà ogni cosa, porterai vita dove c'è morte, guarigione dove c'è malattia, gioia dove c'è dolore, se vivi il primo amore. Ecco perché Dio è dispiaciuto che non possiamo vivere questo primo amore. Ravvediamoci, rivediamo la posizione, pentiamoci davanti a Dio, chiudiamo un attimo i nostri occhi e pensiamo. Pensiamo se stiamo vivendo questo primo amore o se stiamo vivendo un amore freddo, distaccato. O peggio ancora, se stiamo vivendo un amore forte per qualcosa che non è nella volontà di Dio. Signore, prima di accostarci ancora al tuo corpo, al tuo sangue, al pane, al vino, vogliamo veramente capire, avere una rivelazione di questo amore consumante che tu hai avuto per noi, ma nello stesso tempo vogliamo pentirci. Io voglio pentirmi, Signore, di non aver vissuto questa intensità di amore nei tuoi confronti, nei confronti dei miei fratelli, nei confronti del mio prossimo. Voglio chiederti perdono e voglio metterlo come una priorità. E voglio chiederti che anche i miei fratelli, le mie sorelle possano mettere questa priorità nella loro vita. Non come starò meglio, non come renderò più confortevole la mia casa, il mio luogo, non come creerò un'atmosfera bella intorno a me, ma come potrò amare intensamente te e le tue creature e i tuoi figli, Signore, e i miei fratelli. Io ti prego che questo diventi il desiderio fondamentale. E non lo potremo realizzare in un momento, ma io ti chiedo, Signore, che ci sia una chiara determinazione in ognuno di noi di poter mettere come obiettivo nella nostra vita questo desiderio di amarti con il primo amore e di amare i nostri fratelli e il nostro prossimo con questo amore, un amore a fatti e in verità, non a parole, non a teorie, non a luoghi comuni, non a parole belle, ma che si impegni fino in fondo, Signore. Grazie, così come tu ti sei impegnato fino in fondo con ognuno di noi, che anche noi possiamo farlo nei confronti degli altri. Padre, ti ringrazio nel nome di Gesù. Amen.